Kicks a Tender Prey. Tender Prey è stato il primo che ho preso. Mi piaceva molto. E insomma, questa è già una terza fase, ma Nick Cave è sempre eterno dai birthday, dai birthday party fino ai giorni nostri. Wow! Dai, ancora un paio di pezzi prima di chiudere. Questa è la richiesta del nostro Stefano Lo Spendaccione, che andrà a vederli a Milano. Sono americani, si chiamano Haunt Me. Il pezzo che mi ha richiesto si chiama Devoir e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. La Cold Wave che ci piace tanto. Wow, ma che meraviglia questo pezzo! Haunt Me si chiama, e la band, e il pezzo si chiama Devoir. In arrivo in quel di Milano, presumo, per un super concerto. Che il nostro amico Stefano Lo Spendaccione andrà di sicuro. Bello, bello, una bella cold wave, ci piace, ci piace. La pubblicizziamoli un po', vengono dagli Stati Uniti. Belli oscuri come piace a noi. E niente, niente ragazzi, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, delle nostre tre ore insieme. L'ultima puntata del 2024 è questa. Ricordo il best 2024 a cura dei giornalisti, no, speaker di Radio Città Aperta. Andrà in onda venerdì 27 dicembre dalle 16 alle 18. di tutti noi speaker daremo 5 dischi, verrà fatta una classifica in base alle votazioni, conduce Gianluca Polverari, ci sarà sicuramente Fabrizio Forno e vari guest, quindi venerdì 27 dicembre dalle 16 alle 18 Radio Città Aperta per il best nostro, ecco. E allora siamo arrivati alla fine, questa è l'ultima puntata del 2024, voglio augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti quanti. Buon anniversario, un lustro, 5 years di EG Friends, il gruppo di amici, sempre all'ascolto di Night Toys, grazie, grazie mille, vi voglio bene. Cinque anni uniti dalla musica, qualche scaramuccia, ma con un lede che non lenisce il nostro legame. Parola mia. E allora vi bacio tutti quanti, da nord a sud, da sud a nord. Grazie. Devo dire i nomi, dico tutti, dai. Ci siamo tutti, Katia, Ross, Mariella, il Ponta, la Licia, Matt, Maria e Mariano e poi Emiliano, l'Alessandra, Mike, l'ho detto, sì, probabilmente, Andrea e poi Jonathan e poi mettiamo ancora un po' di musica. E poi la Pat, salutiamo Darman, salutiamo la Miriam, lo Stefano della Miriam, Stefano lo Spendaccione, Alfonso, Stefano De Camoz, Rosy, Bobby, la Sev, e poi la Dani, Pietro, e poi l'Antonella, e poi la Silvia, e Andrea, e Rob the Grig, e Peter Crown, insomma chiunque ci ascolti. Questi sono sempre quelli super attivi nei social e anche nei messaggi WhatsApp. Però grazie mille per quest'anno fantastico. Torniamo a gennaio e poi via fino ad agosto. E allora chiudiamo con un disco italiano, si chiama La Commedia, ad opera del quadro di Troisi. Formato da Eva Geist e Donato Dozzi. Ora in pianta stabile anche Pietro Micioni, un terzetto diventato. Viaggiano tra Roma e Berlino. Secondo disco uscito per la 42 Records. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, ci ascoltiamo il pezzo che si chiama La Notte. Questi sono il quadro di Troisi e ci salutiamo così, con questa elettronica minimale. Buon Natale, vi voglio bene, fate i bravi. Speriamo di vederci prestissimo tutti quanti, anche live. Grazie, vi voglio bene, ciao, buon Natale, Happy New Year. Ciao agli amici del venerdì, della replica, podcast subito online appena finito la trasmissione con anche la playlist.
Immagino gli sguardi tuoi fieramente volti verso noi, lasciandoti alle spalle ciò che non potrai riavere mai. Decidere di andare giù per te evitare non saprò, se un giorno mai ti accorgerai, a volte porto il nome tuo. Notte si erge immensa per poi strega. Notte, passi lievi per poi fare un balzo nel vuoto, ripetuto già sbiadito. Andare via lontano da giudizi e di maturità, pensare che vedessi in me un alibi per dirla tua, la maschera di una bugia, talvolta non somiglia a chi per crescere si getta via ai limiti della poesia. Notte, non resta molto tempo per spiegarsi e dire di amarsi un po'. Ritorno a te, ma non ci sei, negli infiniti ginecei. Cercarti non ha senso ormai, dei pianti tuoi mi vestirai, e il buio poi, la sua follia, mi calmerà, porterà via notte.
Radio Cittaperta.it, la tua radio online.
Venerdì 27 dicembre, dalle ore 16 alle 18, non perdere la classifica dei migliori dischi del 2024 per i DJ di Radio Città Aperta. Gianluca Polverari, Federica Pietrantoni, Fabrizio Forno e altri speaker presenteranno i vari titoli che hanno appassionato maggiormente le conduzioni e gli ascolti privati di chi è in onda sulla nostra emittente. Lo scorso anno vinse la classifica del 2023 Lucio Corsi con La gente che sogna. Quale sarà invece l'album che ora raccoglierà le maggiori preferenze? Per scoprirlo ti aspettiamo venerdì 27 dicembre dalle ore 16 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
Bene, caro Valentino, torniamo con Anubi. Questa è la quinta puntata, non ce lo ricordiamo. Quando siamo insieme con Anubi il tempo vola, insieme con Anubi, che è Anubi è il dio sciacallo, contro lo sciacallaggio mediatico che abbiamo resuscitato per questa nuova stagione radiofonica.
Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di RadioCittàAperta.it. Il collega e amico Alessio Ramaccioni dice bene, siamo arrivati, credo, alla quarta puntata di Anubi contro lo sciacallaggio mediatico, il dio sciacallo che veglia su di noi in quanto protettore, in quanto dio psicopompo, e cioè trasportatore delle anime. Noi però, per fortuna, almeno per il momento, non facciamo trasportare la nostra verso l'Ade, verso gli inferi, ma cerchiamo di rimanere con i piedi per terra. Allora dici, ma che cosa serve un dio psicopompo con la testa di sciacallo? Ebbene, serve a proteggerci contro gli sciacallaggi che dal punto di vista informativo ormai dilagano, soprattutto da quando ci sono i social. Ma per rimanere sempre sul pezzo, oltre che i social, ci aggiungiamo, mi pare proprio ormai di diritto poter dire di diritto, l'intelligenza artificiale. Proprio oggi, Alessio, insomma, io ho visto una, mentre suonano delle cose, ma insomma, Alessio, io proprio oggi ma l'hai visto anche tu, tra l'altro, un filmato di auguri di Natale con protagonisti i nostri politici, messi per coppie, che ognuno nella propria casa arredato con l'albero di Natale, i regali, un clima, proprio un'atmosfera di festa, si abbracciavano amichevolmente. Per esempio, non so, c'era Giorgia Meloni con Elly Schlein, che insomma stavano a braccetto nella stessa casa e si scambiavano effusioni natalizie, effusioni ovviamente amichevoli natalizie. Però oltre la politica avevamo anche Salvini con Gali, che ti ricordi, certo, ebbero quello scazzo a San Siro, no?
Come no? Assolutamente.
Se no Materazzi con Zidane, Fedez con Selvaggio Lucarelli, e insomma la faccio breve, Alessio, sembravano davvero essere loro, era una cosa incredibile. L'intelligenza artificiale, qualora venga declinata in maniera palesemente scherzosa e diciamo in così, con una manifesta intenzione di burla e di auguri natalizi, è facilmente riconoscibile, non ci cade nessuno. Se però dal quadretto simpatico di Gali e Salvini, oppure della Schlein e della Meloni, si fossero rivolti invece a favor di telecamera, di inquadratura, diciamo, e avessero detto delle cose, e beh, ripeto, la veridicità delle cose dette e del personaggio, perché veramente vi assicuro, da questi auguri che sono arrivati sul telefonino sia a me da buoni boomers, io e Ramaccioni riceviamo questi scherzetti, queste cose, no, queste cose telefoniche, ebbene vi assicuro che la veridicità è impressionante e tutti quanti concordano che noi siamo ancora all'inizio della intelligenza artificiale. E se già all'inizio da questi risultati, Alessio, io veramente, altro che affidarci ad Anubi, al dio sciacallo, qua bisogna affidarsi, no, non lo so, a tutto il pantheon egizio per farsi proteggere da, non solo dalle fake news che verranno fatte, dai video, perché non solo prima, ai tempi nostri, ai tempi del Fatto Quotidiano di Repubblica, c'erano le fake news, adesso non saranno più solamente i titoli da cliccare, adesso la fake news, qual è il problema? È che sarà proprio attraverso, veicolata attraverso il video, cioè attraverso il protagonista che con l'intelligenza artificiale verrà fatto parlare, che ne so, Salvini, la Meloni, Tajani, chi ti pare a te, verrà fatto interagire e parlare come se fosse davvero lui. E la mia domanda e la mia paura è sempre: quanta parte del pubblico, quanta parte degli elettori, quanta parte dei cittadini cadranno nella trappola di dire: hai sentito che cosa ha detto la Schlein? Hai sentito che cosa ha detto la Meloni? Hai sentito? Capito? E veramente lì ci dobbiamo affidare proprio a tutto il pantheon egizio.
Leggevo oggi sulla pagina Facebook di un giornalista che seguo e che saluto se ci ascolta, perché tra l'altro potrebbe anche essere un ascoltatore di Radio Città Aperta, Giancarlo Castelli, il combinato disposto fra social network, diffusione ormai capillare di fake news e intelligenza artificiale a.k.a. deepfake fa molto riflettere. Effettivamente diciamo che non c'è una sostituzione al generatore di notizie false, no? Che un tempo erano i siti fake che tu nominavi, poi i social, è un insieme, una sovrapposizione, cioè l'intelligenza artificiale va a fare da acceleratore a una dinamica già esistente. Questo è, diciamo, un po' il campanello d'allarme che ci ha spinto a rimetterci così il microfono in spalla e a procedere con una nuova serie delle puntate, delle trasmissioni, dei podcast di Anubi. Certo, però naturalmente questo va anche declinato rispetto a quella che è una quotidianità di notizie che arrivano e che anch'esse sono poi gestite in modo quantomeno propagandistico, no? Un esempio è la storia del nuovo codice della strada.
Ah, mamma mia, codice della strada criticatissimo, devo dire, dagli esperti e non solo, anzi proprio il contrario, dalle persone, automobilisti e non solo, ma anche dagli esperti, anche da chi ci capisce, perché si va ad aumentare in maniera molto significativa le pene e pecuniarie e tradotte in carcere proprio, insomma, le pene detentive per tutti coloro che guidano dicendo da ubriachi o da drogati, no? Alessio, uno potrebbe che ascolta dice: beh, ma è giusto, no? Però che succede? Che in realtà, e già sono scattati i controlli, già abbiamo le prime patenti ritirate, però in realtà, soprattutto per quanto riguarda l'effetto di stupefacenti, allora già noi sappiamo che il codice della strada attuale in Italia è molto severo per quanto riguarda l'alcol, nel senso che superare i livelli consentiti di alcol era abbastanza semplice, una cena con un paio di bicchieri di vino e già si superava. Adesso ancora di più praticamente ci vuole, lo vogliamo dire Alessio, ci vuole una persona a tavola che non beva. Ci vuole una persona a tavola che non beva e che garantisca il rientro a casa, come forse, non vorrei dire una sciocchezza, ma avviene anche in altri paesi da questo punto di vista, nel senso anche altri paesi molto severi come possono essere, mi verrebbe da dire l'Inghilterra, ad esempio su questo sono molto molto severi, l'Inghilterra e l'Irlanda anche, che ha paesi che hanno problemi molto seri con l'alcol e hanno quindi queste figure nelle serate tra amici, così, dell'amico astemio o che quella sera farà l'astemio per riportare gli altri a casa. Da noi questa cosa non si era mai usata, cioè non avevamo questo tipo di cultura, però la stretta che è stata data secondo me farà un cambio di passo anche da questo punto di vista. Questo per quanto riguarda l'alcol, quindi ormai stretta talmente tanto che mezzo bicchiere di vino e sei già fuori. Per quanto riguarda le droghe poi, cioè, c'è il problema che di fatto anche il consumo non contestuale alla guida, all'entrare in macchina e guidare, ma avvenuto anche giorni prima e rilevabile attraverso controlli medici nella presenza, penso nel sangue, possa portare appunto a conseguenze dal punto di vista penale e civile, come se l'effetto dell'assunzione della sostanza cannabis, perché poi quello è insomma, si prolungasse nel tempo e inficiasse la mia capacità e la mia vigilanza nel saper governare una macchina. Quindi mi sono fatto la canna due giorni prima, rischio lo stesso. Questo già di per sé è una cosa che non va bene, che hanno rilevato insomma avere degli elementi di criticità e di problematica, perché ovviamente si potrebbe dire che non è giusto. E la seconda cosa invece è che pare che invece altre sostanze, farmaci, per esempio farmaci per l'umore, farmaci per gli stati d'ansia, d'agitazione, così potrebbero essere rilevati come sostanze stupefacenti o non solo per l'umore, ma insomma c'era la battuta, ho letto così in questi, poi non so, confermami pure tu, un meme che circolava molto, che se ti spruzzi lo spray nasale pare che ci sia il principio attivo, che lo stesso sia considerato sostanza dopante. Ci vorrebbe un po' un commento da parte di esperti. Io ti chiedo se lo abbiamo innanzitutto.
Guarda, intanto volevo fare un po' di cronaca. Ce l'abbiamo, in questa, diciamo, nostra.
Facciamo sentire anche qualcuno che sicuramente ne sa più di noi, almeno fa un po'.
Sì, abbiamo cercato un pochino di spunti. No, volevo raccontarti che c'è già della cronaca, perché tutto ciò è. Si è partiti con, diciamo, l'efficacia di questa nuova legge stata il 16 dicembre, e quindi già, per esempio, facendo una ricerca rapidissima che abbiamo fatto veramente prima di registrare la puntata, per esempio già a Monza nella giornata di ieri già sono state ritirate 9 patenti, per dirne una, così. E addirittura a Trento sono state elevate le prime multe ai monopattini. Questa parola dei monopattini potrebbe non essere del tutto sbagliata, perché no?
Allora, che succede? Che i monopattini, però Però veramente rimando, Alessio, è importante avere un commento un po' anche di riassunto, così, perché sennò poi rischiamo di procedere e di saltare un po'. I monopattini che dici tu devono avere targa, assicurazione e casco. Allora, da questo punto io invito anche chi ci sta ascoltando adesso a farci sapere un po' che cosa ne pensa, perché effettivamente i monopattini hanno costituito una forma di presenza critica all'interno delle nostre realtà urbane, insomma, critica dal punto di vista della circolazione seria, perché diciamo spesso e volentieri vengono utilizzati soprattutto nel weekend, soprattutto diciamo in determinate ore del giorno, quindi più la sera dove magari ci sono meno controlli, il venerdì sera, il sabato sera, quando si esce o si beve, si sta in comitiva da parte anche dei più giovani. Non voglio anche qui fare il boomer, però insomma è un po' un'esperienza comune, Alessio, no? Aver visto che spesso un po' di frequente, ecco, mettiamola così, questi monopattini non vengono usati in maniera ortodossa, ma te li ritrovi un po' che spuntano dappertutto, che possono andare contromano, che vanno nei marciapiedi, che sono un elemento effettivamente di pericolo per la circolazione, soprattutto in mano a persone o poco esperte o che pensano che sia, diciamo, un po' un giocattolo, ecco, mettiamola così, quando invece, quando tu stai per strada, non stai mai giocando, perché non stai mai da solo per strada, ma c'è un'altra persona che magari può avere un'età diversa dalla tua, dei riflessi diversi dai tuoi, e comunque in caso di incidente, chi sta sul monopattino innanzitutto, e non solo, però sicuramente si fa male contro una macchina, però può essere anche contro un motorino, quindi si possono fare male in due, non è solamente quello. E poi soprattutto uno dei due è di fatto, capito, sta un po' fuori, è un po' borderline rispetto alla, come dire, identificabilità nella circolazione, perché mentre tu con la tua macchina c'hai la targa, l'assicurazione, tutti gli obblighi del caso, così in caso di contenzioso con appunto il monopattino hai davanti un mezzo che non era almeno normato e non doveva sottostare all'obbligo, per esempio, assicurativo. Quindi nasceva un contenzioso vero e proprio in caso di incidente su chi pagasse appunto in caso di colpa di uno nei confronti dell'altro. Per quanto riguarda la sicurezza personale, i conducenti dei monopattini non avevano casco, obbligo di casco, obbligo di niente, anche lì insomma comunque se cadi ti fai male, il motorino c'hai l'obbligo di casco, non vanno veloci uguale, però insomma io l'ho visti belli trottare anche i monopattini. Sul quanto riguarda la riconoscibilità, tu sempre targa, tutto quanto, super identificato, davanti a te è un veicolo che tutto sommato è anonimo, quindi succede qualcosa, poi va, non, proprio fisicamente non hai nessun non avevi nessuna possibilità. E così nel giro di però poco, soprattutto le aziende che forniscono monopattini in sharing si dovranno adeguare. Perché dico dovranno adeguare? Perché non essendo ancora usciti i decreti attuativi, per adesso siamo in una sorta di limbo. Cioè, oddio, ammetto la mia ignoranza, non essendo uscito il decreto attuativo, non so che cosa succede in questo periodo. Cioè, quindi io vedo che normalmente vengono presi, quindi io penso che finché non esce il decreto attuativo, certo, si può continuare a prendere.
Adesso si possono ancora, ma questo lo approfondiamo magari in qualche altra puntata. Non possiamo esaurire soltanto in una podcast di Anubi un tema così complesso. Come tu dicevi, abbiamo un paio di contributi, uno in particolare che chiarisce un po' meglio. Volevo dirti una cosa:
sì,
ho detto io una fake news. Perché il nuovo codice della strada entra in vigore sabato 14 dicembre, io pensavo lunedì 16, invece hanno voluto metterci dentro già un weekend in modo da smazzare un po'. Prima di sentire un commento che, ripeto, abbiamo intercettato, volevo riassumere brevemente le cose principali che cambiano in questo nuovo codice della strada. Il testo del nuovo articolo 187 cosa prevede? Ad esempio introduce la possibilità di effettuare prelievi di fluidi del cavo orale oltre a quelli della mucosa già effettuati precedentemente. Per arrivare al test rimane in ogni caso necessario che l'agente effettui prima gli accertamenti non invasivi, cioè i test di mantenimento in equilibrio, alzare le braccia o contare. Se i test evidenziassero dei dubbi, le forze dell'ordine possono procedere con gli esami tossicologici. Scopo delle analisi è la ricerca di sostanze stupefacenti o dei loro metaboliti, ossia le sostanze derivate da un processo di biotrasformazione che avviene nel fegato dopo l'assunzione. Il livello di concentrazione di alcol nel sangue ottimale per guidare dovrebbe essere sempre pari a 0 grammi per litro, quindi come dici tu, la prossima volta andiamo a prenderci una birra, ci portiamo l'amico Astemio. Le categorie di guidatori che devono osservare tale obbligo sono i minori di 21 anni, i neopatentati e i professionisti del volante. Di solito basta aspettare 2-3 ore per portare a zero l'alcolemia di un bicchiere di bevanda alcolica consumata. Se non si è digiuni, il tempo può anche ridursi a 1-2 ore. Per tutti gli altri, quindi per me e per te, che non abbiamo né 21 anni, né siamo professionisti alla guida e non siamo neopatentati, il codice della strada consente di guidare con un livello di alcolemia pari a 0,5 grammi per litro. Parliamo sempre di nulla.
Sì, che di fatto è come se fosse mezzo bicchiere in più.
C'è poi la questione invece delle sostanze stupefacenti, abbiamo detto saliva e mucosa da effettuare sul posto, che rilevano però solo l'uso di sostanze nelle ultime 24 ore circa. Le analisi del sangue sono più affidabili sul lungo termine, ma non distinguono fra l'uso recente e l'uso del passato. Occorre ribadire che nessun test è infallibile, ci possono essere cosiddetti falsi positivi causati da farmaci comuni o alimenti, per esempio i semi di papavero possono creare un falso positivo all'utilizzo degli oppiacei, o alcuni antistaminici, come dicevi tu, possono dare effetti simili all'alcol anche nei test fisici. E quindi c'è questa possibilità che poi tu vieni, diciamo, battezzato come uno che ha appena bevuto, o si è appena diciamo in qualche modo drogato, alterato, e invece non è vero. Che succede a quel punto? Ancora questo non è chiarissimo. Allora, noi abbiamo intercettato, esplorando un pochino, andando a cercare qualche commento in rete, abbiamo intercettato il commento dell'avvocato Angelo Greco, che ha un canale su YouTube dove commenta, diciamo, tutte le novità, appunto alcune novità politiche legislative, che interviene su quello che lui definisce un altro grande paradosso del nuovo codice della strada. Ascoltiamolo un attimo, Valentino, e vediamo poi di commentarlo un attimo insieme.
Si è ancora accorto dell'ennesimo grosso, anzi gravissimo paradosso del nuovo codice della strada che ora vi spiego. Come sapete, la riforma punisce chi si mette alla guida dopo aver fatto uso di droghe, anche se pienamente capace, solo perché è positivo al test. Ma paradossalmente la norma sull'omicidio stradale è rimasta invariata, per cui continua ad essere punito solo il conducente che era sotto effetto di sostanze stupefacenti e non chi aveva semplicemente guidato dopo averle assunte. In buona sostanza, per l'omicidio stradale continua ad essere richiesto, come in passato, il duplice requisito, la positività al test e lo stato di alterazione, che invece per la contestazione della semplice guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è stato cancellato. Che vuol dire? Che per punire l'omicidio stradale aggravato dall'uso delle droghe occorre ancora un'alterazione effettiva o lo sballo che dir si voglia, e non la sola positività al test, il che è paradossale. Punire un omicidio stradale diventa molto più difficile che punire la semplice assunzione di una droga avvenuta 2 o 3 giorni prima che non ha prodotto effetti. Ma non è tutto. La riforma inasprisce le pene per chi è positivo al drug test e provoca un semplice incidente stradale, anche senza contatto con altre auto o pedoni, come ad esempio una fuoriuscita di strada oppure il fatto di andare a sbattere contro un muro. In questi casi le pene sono raddoppiate. Quindi avete capito il paradosso? La riforma ritiene più grave il semplice incidente stradale che l'omicidio stradale. Perché per l'omicidio le pene sono le stesse e rimane l'obbligo di verificare lo stato di alterazione, mentre per l'incidente le pene sono raddoppiate e non c'è la verifica dello stato di alterazione. Quasi a dire veniamo incontro agli assassini, che i cannaroli invece li puniamo lucidi sì, lucidi no. Conclusioni? A me, da tutto questo, mi sembra che il senso vero della riforma non sia arginare il triste fenomeno delle morti stradali, bensì porre un freno all'uso delle droghe. Questa è la legge.
Allora, questo è appunto un parere, un commento che però già è un pochino indicativo. Noi quando parliamo di mistificazione, lo facciamo non soltanto riferito all'informazione mistificata, ma anche alla mistificazione viene fatta degli elementi che compongono la società, no? Ad esempio, fare una legge con scopi diversi da quelli che si prefissa la legge nella sua forma dichiarativa e anche utilizzarla per fini propagandistici. Potrebbe esserci questo aspetto, secondo te, in questa riforma, che tra l'altro è stata molto, diciamo, accentrata intorno alla figura del ministro Matteo Salvini?
Allora, sicuramente Matteo Salvini ci ha messo non solo la faccia, ma ci ha giocato sopra anche gran parte della sua credibilità politica per quanto riguarda la fattibilità e l'introduzione di nuove norme che lui aveva promesso da tempo. Nuove norme in senso, restrittivo e repressivo, che però per quanto riguarda l'educazione stradale, così ci dicono gli esperti, hanno in realtà poco effetto deterrente. Per quanto riguarda il commento di Angelo Greco, che abbiamo appena sentito, dell'avvocato Angelo Greco sulla cosa, è interessante il fatto che, sai, io pochi giorni fa ho partecipato per motivi di lavoro, a un evento che aveva come protagonista la canapa e gli enormi utilizzi che essa potrebbe avere all'interno dell'economia italiana. Basti solo pensare al tessile, veramente ce ne avrebbe 3.000 dal punto di vista tessile, un tessuto ottimo, la canapa, se ne è fatto uso, insomma, mi verrebbe da dire fino ai giorni nostri un po' di meno, insomma, da questo punto di vista con risultati eccellenti, dal punto di vista edile, dal punto di vista alimentare con gli oli di canapa, eccetera, insomma, tanto. Eppure viene fortemente osteggiata per motivi ideologici, perché ci stanno i famosi semi di canapa, insomma, che si può fumare. E è una grande battaglia quella che sta avvenendo in questo paese contro, effettivamente, in generale, il fumo, sotto il punto di vista stupefacente, e i suoi derivati, diciamo. Si sta facendo una grande battaglia. C'è una parte ideologica che, secondo me, magari sto veramente deragliando, ma secondo me per motivi anche anagrafici, ancora oggi associa il fumo a quelli che potrebbero, non so se chi mi ascolta mi capisce, se c'è la mia età mi capisce, ma vediamo, insomma, un po' fino agli anni 90 potrebbero essere degli determinati ambienti, all'inizio 2000 potrebbero essere determinati ambienti che sono quelli dei centri sociali, e una determinata cultura che è la cosiddetta cultura dello sballo. Roba però e approccio però che purtroppo denuncia di per sé già il suo essere totalmente passato. Perché questa cosa della cultura dello sballo, di demonizzare, non mi veniva il termine, di demonizzare qualsiasi forma di droga, non riconoscere come la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, non riconoscere il fatto che vi siano delle droghe anche che abbiano carattere terapeutico, non riconoscere,
non morire.
Il fatto, no, è difficile il fatto di non riconoscere soprattutto gli effetti, tra virgolette, di breve durata, ma far pagare all'utente che si mette all'automobilista che si mette alla guida, che magari è lucido, perfettamente lucido da 24-48 ore, ma ancora nel sangue ha i residui di THC, penso io di THC, alla fine stiamo parlando di quello, no? Credo io,
ma potrebbe anche essere cocaina. Adesso per entrare nel merito bisogna avere più dati, certamente. Io riguardo questo ho letto uno spunto interessante, sempre sui social, sempre all'interno del dibattito social, un utente mi pare di X che diceva: io vivo in Germania l'utilizzo della THC è legale, ok? Se io vengo in Italia 2 giorni a trovare mia madre e 2 giorni... E 3 ore prima di varcare il confine italiano, no? Diciamo,
mi sono fatto una canna
all'interno di quella che è la normativa in Germania, supero il confine italiano, subisco un controllo e questa cosa emerge, che succede? Mi levano la patente? Mi levano la patente per un reato che il paese, nel paese in cui vivo e dove l'ho commesso non è reato? E poi come faccio a tornare in Germania magari perché devo lavorare? Che tipo di problema si crea? Che il danno che io subisco, è un, che tipo di danno si... cioè come si gestisce un caos del genere? Tra l'altro, Valentino, stiamo parlando di una normativa che quindi immagino che vada a differenziarsi molto da quello che avviene in altri paesi europei, perché se si crea questo cortocircuito, se si può creare questo cortocircuito, vedremo poi nelle prossime magari puntate che dedicheremo al tema se effettivamente è così, è già un po', dà un po' l'idea di una normativa fatta più per motivi propagandistici, per la voglia di farlo.
Ma non può, ma no, Alessio, no, ma infatti non va bene anche in questo, ma poi per carità non voglio aprire macro temi, ma anche in questo l'Europa non può viaggiare a 26 velocità. Ma il tema della droga è un tema su cui bisogna fare una discussione a livello globale, con esperti, con tecnici, lontano dalle ideologie che fanno poi disastri, che applicati al codice penale le ideologie fanno disastri, e vedere effettivamente. Da una parte, non certo andiamo tutti fumati alla guida, così da una parte ovviamente è vero, dall'altra però no, quello che tu hai letto di quell'utente di X che ha scritto su X, che ha scritto su Twitter, insomma, ovviamente pone una tematica anche dal punto di vista burocratico, perché quindi le conseguenze non solo sono in campo penale, in campo burocratico. E questo denuncia però sempre una disparità di trattamento e di velocità con cui nell'Europa si viaggia a seconda dei paesi che si sta trattando. E anche questo, per quanto riguarda le droghe, siccome sono un tema molto molto importante nella vita delle persone, sarebbe giusto anche lì dare un indirizzo un po' per quanto riguarda per esempio la messa poi alla guida e il codice della strada per uniformare appunto i paesi facenti parte dell'Unione.
C'è stato anche un dibattito politico che ovviamente si è acceso. Ti faccio sentire, Valentino, cosa ha detto nel corso della trasmissione l'aria che tira il deputato Angelo Bonelli di AVS. Vediamo cosa ha detto, ascoltiamo e poi commentiamo.
Ma è veramente un codice che ha un'impronta fortemente ideologica, che non si pone la questione di garantire la vera sicurezza stradale, perché da un lato Salvini che cosa fa? Dice no ai controlli sulle strade, sui limiti di velocità, leviamo gli autovelox. Dopodiché però se un cittadino, immagino chi va a lavorare, può può anche capitare, a me non capita più perché non c'ho più la macchina, per cui questa cosa l'ho risolta a prescindere, ma che violi per 10 km orari e ti parte lo stipendio. Ma insomma, penso che ci sarà una vera e propria ribellione da questo punto di vista. Comunque sia, non sarà un provvedimento molto popolare, perché quando i cittadini vedranno che non si incide sulla prevenzione, si è fatta un'operazione di levare gli autovelox e di ridurre i controlli sulla velocità, si fa in questo senso. Poi mi faccia dire una contraddizione incredibile: io penso che la guida in stato di ebbrezza vada assolutamente repressa e quindi sanzionata. Certo. Ma c'è un elemento di grande contraddizione. Cioè, chi si fa uno spinello, per esempio?
Lei, no? Se l'hai mai fatto, ad esempio?
No, io non so fatto uno spinello.
Ma neanche da giovane?
Ma non sono capace a fumare io.
Ah.
Cioè, se lei mi fa fumare una sigaretta, io mi strozzo. Sto cercando di far smettere la sottosegretaria Siracusano, che è una fumatrice incallita. Vede quanto sono, diciamo, c'è cioè una
liaison
di collaborazione di salute. Ma detto questo, però, vede, c'è una legge che dice che esiste una modica quantità in questo paese. Il punto è però che quando assumi la cannabis, questa ti rimane nel sangue, anche nei biologici, anche per 7 giorni dopo. E allora perché deve esserci questa?
Abbiamo pochi secondi per
che Alessio, cosa è successo?
Un problema tecnico, però il concetto era chiaro. Problema tecnico, è finito il video. Bonelli prima ha fatto un esempio un pochino più alla portata di tutti, cioè il fatto del autovelox tolto, quindi liberalizzare da un lato, questa è sempre roba un po' della Lega, liberalizzare da un lato però poi reprimere dall'altro, molte volte sovrapponendo le due questioni, e poi andare a toccare il punto della cannabis, chi la usa, magari anche terapeuticamente, aggiungiamo, è in difficoltà, perché secondo questo tipo di approccio legislativo tu sostanzialmente o smetti di utilizzarla, facciamo finta uso che uno la utilizzi, lo facciamo finta, ci sono tante persone che la usano per motivi terapeutici, o smettono di usarla o smettono di guidare, un po', no, volendo un po' estremizzare, ma neanche poi tanto.
Allora, sicuramente, innanzitutto sono d'accordo con te quando dici che è un po' un approccio della Lega. Non è la prima volta che la Lega anche al suo interno vive questa contraddizione un po' tra uno Stato liberale che garantisca la libertà di azione del cittadino, ma soprattutto all'interno delle libertà economiche del cittadino, e quindi la libertà, grande libertà di commercio al di là di lacci e lacciuoli da parte dello Stato, la grande diffidenza espressa più volte dai segretari della Lega nei confronti dei controlli dello Stato, dei controlli invasivi e pervasivi talvolta da parte della finanza pubblica nei confronti del cittadino, no? Il mettere le tasche del cittadino, il controllare, eccetera eccetera, e quindi la possibilità del cittadino di poter, diciamo, tutto sommato vivere liberamente in uno Stato liberale, e d'altra parte però la vocazione repressiva, vede, già ci chiamano perché giustamente vogliono intervenire, giustamente vogliono, come dire, gli spettatori vogliono un po' intervenire in diretta, però ecco, finisco subito e poi mandiamo una pausa musicale, Alessio, anche perché stiamo parlando da tanto, no? E la volontà repressiva che però di fatto, se tu vuoi reprimere, devi garantire l'ingerenza dello Stato nella vita del privato cittadino, nel controllare, diciamo, un po' il suo comportamento, e qualora vada fuori dai binari di quella che per te è la giusta morale, il giusto comportamento, la correttezza anche dal punto di vista civile e penale, reprimerlo nella maniera, secondo la Lega, più severa possibile. Questo è un po' una contraddizione, amici all'ascolto.
Ti faccio una domanda, probabilmente la telefonata che è arrivata, infatti è anche arrivato un messaggio, era proprio per intervenire su questo, penso okay. che sia la stessa persona. Quindi ti rivolgo la domanda che la nostra ascoltatrice ci ha proposto, ma è contraddizione o è andare a casaccio cercando di beccare gli umori di nicchie di è molto più diretta e molto meno formale, diciamo. Comunque fare questo tipo di politiche, da un lato liberalizzi, da un lato fai, diventi un pochino l'elemento centrale, almeno a livello mediatico, social, della commissione che va a cancellare le multe per i Novax, chiamiamo così, per semplificare, attenzione. Sì. Sto semplificando, non si offenda nessuno. Levi gli autovelox, ma reprimi di più un certo tipo di reati. Sei liberale da un lato, ma manettaro quando si parla, per esempio, di Ilaria Salis. Allora, si tratta, dice la nostra ascoltatrice, di contraddizione, di diverse anime nel partito, diverse anime nella maggioranza, oppure di andare a beccare le varie pance delle varie, no? delle varie nicchie di voto per cercare in qualche modo di fare sempre e continuamente propaganda elettorale, questa campagna elettorale permanente. Ieri, e poi ti concludo, mi dici cosa ne pensi, ho sentito, forse te l'ho già detto, un commento che diceva: solitamente una maggioranza forte come quella di centrodestra, i primi 2-3 anni fa le cose più o meno che riesce a fare della sua agenda. Sappiamo bene che non è possibile farle tutte, no? Cioè, non segna Berlusconi con maggioranze bulgare che non riesce. Negli ultimi 2 anni fa campagne elettorali. Siamo sostanzialmente entrando nel terzo anno del governo Meloni, ancora finora non è successo praticamente quasi nulla. Lei ieri la Meloni si è incazzata perché noi abbiamo mandato via i camorristi dalle case occupate di Cutro. Benissimo, ottima operazione, ma il centro che doveva andare a risolvere il problema dell'immigrazione clandestina in Italia, in Albania, è vuoto. Ci sono soltanto gli agenti e una nave militare che fa la spola con 8 immigrati che sono andati e poi sono tornati. Il nuovo codice appalti, per esempio, ha dei problemi, tanto è vero che sta uscendo un correttivo. Il nuovo codice della strada sembra avere dei problemi. Il decreto sicurezza ha altri problemi. Dove secondo te finisce la scelta politica un po' confusa e trasversale la maggioranza, e dove inizia la campagna elettorale permanente?
Questo governo sicuramente ha un problema di accreditamento, aveva all'inizio a livello europeo per le critiche di estremismo, di stare fuori dalla storia, di accodarsi a Varsavia e ai paesi del
a Budapest.
Sì, ma per Varsavia intendevo non il patto di Varsavia, ma i paesi, appunto, Budapest per primo, che insomma si ritrovano su quella linea, la linea sovranista, in un certo, che viene chiamata linea sovranista, e quindi aveva, e poi di accreditarsi anche dal punto di vista interno, che uno dice: ma come interno? È stato votato? Sì, è stato votato da un paese che usciva da 2 anni di restrizioni, un paese che effettivamente non ha molto capito, mi sembra non aver molto capito, le dinamiche dietro il Green Pass e aver trovato, diciamo, opposizione. Un paese che ha visto la Meloni in quegli stessi anni invece accreditarsi come l'unica opposizione a quel tipo di approccio alla pandemia e alla situazione sociale ed economica della pandemia. Lei poi è andata all'incasso di questa cosa, effettivamente l'assegno l'ha incassato, perché è inutile chiamarlo ancora governo. Io impazzisco quando sento governo di centrodestra, questo è un governo pienamente di destra, Poi certo c'è la presenza di Forza Italia, le Forza Italia di Tajani, che cerca di mantenere posizioni europeiste, atlantiste, moderate tutto sommato, però è fortemente connotato, cioè abbiamo Fratelli d'Italia, la Lega è fortemente connotato da una ideologia e da una visione delle cose di destra. Quindi, e quindi però può trovare un'altra parte di paese, ancora esiste Alessio, ancora esiste, che ovviamente non si riconosce in politiche e in ideologia di destra. E che succede dunque? Questa ansia di accreditamento interna ed esterna fa girare i vertici del governo sempre con il, come dire, il... col sondaggio in mano, col sondaggio in mano, sondaggio che conferma tutto sommato, perché possiamo dirlo, la leadership della Meloni come ben accetta, e dal punto di vista interno e dal punto di vista esterno, e in generale parlando dell'esterno, della visione di come viene percepito questo governo dall'esterno, buona, comunque tutto sommato effettivamente tra i governi europei. Abbiamo sentito adesso Germania, che ha caduto il governo nel caos, soprattutto dopo lo stop allo sviluppo dell'automotive. In Francia, quello che sta succedendo in Francia. Inghilterra non fa parte dell'Europa, ma l'Inghilterra sono anni di grande smarrimento politico. Di grande smarrimento. Uno dei paesi che invece tracciava ha sempre tracciato la linea come paese fermo, serio, invece sta vivendo anni in cui sembra provare delle cose, sembra provare, no?
Ha perso anche una leadership importante, forse per un'eccessiva, un'eccessiva accondiscendenza e quindi dipendenza nella politica internazionale dagli Stati Uniti, probabilmente, adesso detto molto banalmente.
Assolutamente. E quindi tutto questo fa sì che la Meloni sa che gli è stata data una grande opportunità, cioè portare in Italia la destra, attenzione, non centrodestra, non con Berlusconi capo, che Berlusconi metteva il cappello della comunque moderazione in Europa, nei confronti dell'alleato americano, e poi c'erano la Lega che faceva le sue sparate, le cose, ma sempre lui teneva a bada tutti. Insomma, adesso questa invece è per la prima volta in Italia si affaccia proprio un governo pienamente di destra, con i suoi valori, con i suoi riferimenti, con i suoi numi tutelari, col suo Pantheon, un Pantheon che fino a pochi anni fa era non presentabile, non si poteva dire pubblicamente determinati personaggi, averli come riferimento determinati personaggi. Sa che è un momento in cui, per una congiunzione di cose economiche innanzitutto, la pandemia, lo ripeto per l'ennesima volta, dice: ma Valentino, hai rotto un po' le palle con questa pandemia, ma amici miei, ma voi pensate che quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni e anche dal punto di vista politico non è frutto di quello che è successo, del combinato disposto tra la crisi 2009, la crisi economica da cui l'Italia non si era mai ripresa, l'Italia ancora non si era ripresa, e poi la mazzata finale dei due anni di chiusura di Covid, e così nel paese era ovvio che c'era una rabbia palpabile, una rabbia che il paese ribolliva, ma questo si sentiva quando siamo andati a votare, era pure inutile il passaggio, risparmiavamo dei soldi, si sapeva già dove si sarebbe diretto l'elettorato, poi ovviamente libero di esprimersi con alcune sorprese per quanto riguarda i 5 Stelle, ma vedremo tra l'altro i 5 Stelle, non voglio mettere troppa carne al fuoco, ma vedremo adesso i nuovi 5 Stelle dopo aver defenestrato Grillo, che assetto, che come se troveranno posto nel paese, insomma, io qua vicino c'ho un ramaccione sempre molto scettico quando si parla dei 5 Stelle. Insomma, chiudo questo pippone per dirti, è ovvio che camminano tutti quanti con il sondaggio alla mano, e paura, chi la conosce dice paura, grande paura nel palazzo per quanto riguarda la possibilità di tradimenti, da parte degli alleati, tradimenti da parte di chi è vicino al, o interno al governo, e grandissima attenzione a anche soffi di vento. Dove vanno, dove va il cosiddetto sentiment? La prima volta che ho sentito questa parola mi sono messo a ridere, dicevo, ma sentimento? No, non è sentimento, è il sentiment dell'elettorato. E in questo però lei si è adattata grandissimo, ma ormai insomma ricordiamolo che sono passati pure un po' di anni dal suo debutto alla politica. Lei veramente prima è stata militante, cioè lei è veramente una vita spesa alla politica, la Meloni, ma in questo, parere personale, secondo me è superata ancora di più nella figura di Salvini. Salvini, il ministro Salvini, è proprio come dire, votato a sposare in pieno continuamente il sentimento dell'elettorato, magari anche toppando, per carità, anche prendendo buche, però si vede che quando parla, quando agisce così, il pensiero è quello, il pensiero è il riscontro immediato, l'andare all'incasso quasi subito. E quindi ritorno a quello che hai detto tu, non so dove l'hai sentito, chi l'ha detto, ma ha detto una grande verità. Sicuramente il rischio qual è? Questo è un governo che sin da subito, no dopo tre anni, sin da subito diciamo vive in perenne campagna elettorale.
Lo ha detto il politologo Vittorio Emanuele Parsi in un suo intervento televisivo, ho condiviso molto. Valentino, tu invocavi la pausa musicale, in realtà la musica che sentiamo è quella della sigla finale, perché partendo dal, ma come è anche un po' nell'intendimento editoriale di Anubi, partendo da una vicenda di cronaca, cioè l'entrata in vigore, l'entrata in efficacia del nuovo codice della strada, si è arrivati un po' a discutere del modo che ha la politica, quella di maggioranza, il governo, non che quella di opposizione non ce l'abbia in altri modi, di utilizzare la propaganda e quindi in qualche modo anche la mistificazione di alcuni interventi legislativi in questo caso per ottenere consenso invece dei risultati, perché poi se uno fa un codice della strada, se uno fa una legge sull'immigrazione, se uno studia un intervento su una fattispecie sociale che si determina, dovrebbe pensare prima agli effetti e alla risoluzione del problema e poi dopo la ricaduta, no? Quando uno dice ci vorrebbe a Roma un sindaco che già sappia di non essere rieletto e allora potrebbe forse cambiare le cose. Va bene, Anubi, Valentino ha fatto il suo anche questa settimana, è stato un piacere, ci siamo un po' dilungati, ma la puntata di oggi, questo podcast, è un po' il contenitore di tanti spunti, perché è una bella puntata anche sul Movimento 5 Stelle, potrebbe essere interessante. Tu che mi dici scettico?
Io ti so scettico, dimmi, non adesso, facciamo una puntata a parte, ma insomma, ma questo cambio, questa defenestrazione di Grillo a colpi di carte bollate, e quindi Conte che rimane no, dominus.
A sentire così una battuta che circola, noi adesso con la rubrica dal Parlamento della Città Aperta ci siamo affacciati anche, no, dalle parti di Montecitorio, diciamo che Grillo se ne è fatto un po' soffiare il partito, che poi non era partito nella sua mente, ma sono altri temi. Anubi termina qui questa puntata, quantomeno ci rivediamo, riascoltiamo anzi in diretta giovedì prossimo alle 21, il podcast da tra poco lo avete a disposizione. Ciao,
un saluto a tutti quanti gli ascoltatori, mi raccomando, radiocittaperta.it per i podcast, seguiteci sui social, l'appuntamento con Alessio Ramaccioni e il cui parlante Valentino De Luca è ogni giovedì alle ore 21 con Anubi contro lo sciacallaggio mediatico. Ciao. I'm the leader of the pack.
the leader of the pack. Rising bright, I'm the fire in the furnace. Competition locking in and on a mission. Swagger swinging, I'm the lion in the jungle. So ambitious, I'm the leader of the pack.
In the furnace, so ambitious, I'm the leader of the pack.
You bring me to the other side. Please commit with the fire.